Trivelli.
Buongiorno, buon venerdì 3 gennaio e benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che come sempre cominciamo con la prima pagina del Sole 24 Ore che poi oggi approfondiremo anche con il nostro direttore nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore quotidiano e dell'agenzia Radio Core Fabio Tamburini. Il titolo principale è dedicata ai lavori, alla crescita dei posti di lavoro previsti in aumento nel 2025 per tre settori, macro settori in particolare, logistica, commercio e turismo. E Cristina Casadei poi approfondisce a pagina 3 le stime delle società di servizi in base alle ricerche di personale. Difficoltà nella ricerca di lavoratori in grado di usare le nuove tecnologie, che è poi la stessa difficoltà che segnalavano ieri e che abbiamo citato il settore farmaceutico. Però a fronte di questo aumento dei posti di lavoro, previsioni di aumento dei posti di lavoro all'interno di questi macro settori dei servizi, prosegue in realtà anche la crisi del manifatturiero e vi do due dati sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Il contatore della crisi, che è un'iniziativa ideata dal Sole 24 Ore per capire quanti giorni passano, e ogni giorno uno di quei modi per tenere sempre sotto controllo le notizie e non lasciarle andare dopo che hanno fatto appunto un titolo di prima pagina. Contatore della crisi che è arrivato a 702, perché sono 702 i giorni di calo della produzione industriale italiana che è iniziato il primo di febbraio del 2023. E questo, vi dicevo, due numeri. L'altro numero è il mercato italiano delle auto, che ha perso il 18% dal periodo del Covid. Filomena Greco poi questo lo racconta a pagina 4. L'altro titolo sull'industria dell'auto è che il prezzo medio è salito a un record di 30.000 euro e poi c'è anche un aggiornamento sull'auto elettrica Tesla, primo calo delle vendite, ma per un soffio non c'è il sorpasso della cinese BYD. E come vi dicevo, poi questi temi li approfondiremo alle 7.45. Il Corriere della Sera, come molti altri quotidiani, si concentra sugli sviluppi della vicenda dell'arresto di Cecilia Sala, arrestata il 19 dicembre in Iran, tre giorni dopo l'arresto a Malpensa dell'iraniano accusato, il cui arresto era stato chiesto dagli Stati Uniti perché è accusato di aver fornito tecnologie soprattutto che riguardano l'uso dei droni per degli attacchi terroristici. Gli sviluppi di ieri sono in particolare il vertice a Palazzo Chigi, l'incontro della Premier Meloni con la madre di Cecilia Sala e quello che il Corriere della Sera definisce braccio di ferro con l'Iran. La Farnesina convoca l'ambasciatore dall'Unione Europea, sottolinea il Corriere della Sera, è arrivato un appello a liberarla, ma purtroppo di segnali concreti di trattative non, o meglio, le trattative ci sono, risultati concreti per ora non ne abbiamo. A centropagina una bella foto di Rosita Missoni Ielmini, fondatrice insieme al marito Ottavio Missoni dell'azienda e del marchio Missoni. E questa è una foto molto bella che la ritrae nel 2016 nello showroom coloratissimo di Milano, nell'aprile del 2016. Perché proprio questa scelta? Perché negli ultimi anni, in particolare della sua vita, Rosita Missoni si era dedicata in particolare alle collezioni per la casa, del tessile per la casa, e quindi questa foto scattata in occasione del Salone del Mobile. L'articolo è di Gianluca Bauzano, l'amore, lo stile, i colori, il mondo di Rosita Missoni. Naturalmente c'è un ricordo anche sul Sole 24 Ore, lo firma Chiara Beghelli a pagina 20. E però noi siamo già arrivati alla prima pausa per la viabilità, quindi ci risentiamo tra qualche minuto, forse meglio tra qualche secondo.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon venerdì 3 gennaio da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto, per i messaggi al 349 238 6666. ascoltatori fedelissimi, e mi piace citarli e fare un augurio speciale per questo 2025. Corrado, che ogni mattina ci manda il suo messaggio dalla strada statale 36, Laura da Vercelli, e oggi abbiamo anche Angelo che ha mandato anche un vocale, quindi davvero grazie. E proseguiamo con le prime pagine dei quotidiani. La Repubblica, titolo molto simile a quello del Corriere della Sera, Sala scontro con l'Iran, e subito sotto un reportage di Gianluca, o meglio un commento, un riassunto di Gianluca Di Feo dei due fatti di sangue avvenuti negli Stati Uniti, il mistero dei soldati attentatori. Terrore in America, perché da una parte c'è l'attentato a New Orleans, di cui avete sentito anche gli aggiornamenti nel GR, e poi questa Tesla Cybertruck esplosa il 1 gennaio davanti al Trump Hotel di Las Vegas. Tra l'altro non l'ho trovato, ma l'ho sentito in altri, l'ho letto anche su molti siti, questo modello in particolare, questa Tesla Cybertruck, è un modello molto controverso, perché ne erano esplosi diversi, ne sono state anche ritirate diverse. Il fatto comunque è che la persona che era all'interno di questo modello di Tesla, che si chiama appunto Cybertruck, si è fatta esplodere davanti, e la foto scelta dalla Repubblica è proprio della porta di questo edificio con scritto Trump e il veicolo in fiamme a Las Vegas. In prima pagina anche qui un ricordo di Rosita Missoni, il ricordo lo firma Natalia Aspesi, che è una storica giornalista di Repubblica e non solo, che tra l'altro ha seguito anche molto la moda. Poi alle pagine 18 e 19 ci sono anche altri due articoli. Vi segnalo subito dalla Repubblica, su questo, sul tema dei due attentati negli Stati Uniti, le reazioni del presidente in carica fino al 19 di gennaio, cioè Joe Biden, e quello che si insedierà appunto il 20 di gennaio, Donald Trump. Trump contro l'FBI, e sappiamo che tra l'altro la nomina del capo dell'FBI è una di quelle più controverse tra quelle annunciate da Donald Trump. Intanto però si scaglia contro l'attuale assetto del Federal Bureau of Investigation, che essendo gli Stati Uniti uno stato, un paese autenticamente federale, hanno delle polizie locali, ma poi per i fatti, per esempio i fatti di terrorismo, si occupa l'FBI, appunto l'ufficio federale diciamo della polizia. E Donald Trump li ha definiti incompetenti. La dichiarazione, infatti, tra le dichiarazioni invece a ridosso dei due attentati di Joe Biden: nessun posto sicuro per l'ISIS, continueremo a dare la caccia allo Stato Islamico in tutto il mondo. C'è un intervento a proposito del giorno dell'inaugurazione, il 20 gennaio a Washington, c'è un intervento di Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino, l'abbiamo sentita settimana scorsa, parlare appunto in particolare della situazione della Germania, quelle che vengono considerate ingerenze di Elon Musk con i suoi interventi su X contro l'ex cancelliere, a questo punto Olaf Scholz, ma anche il presidente della Germania Steinmeier. Entrambi hanno reagito dicendo non accettiamo giudizi e ingerenze da un cittadino americano, ma probabilmente sarà, o meglio, è quasi sicuro che Elon Musk, tra le tante consulenze che sta fornendo a Donald Trump, c'è anche quella per l'inaugurazione, il giorno dell'inaugurazione. E Tonia Mastroboni racconta: Musk prepara il palco di X per la leader dell'AfD tedesca, attesa alla cerimonia di Donald. Il proprietario di Tesla entra a gamba tesa nella campagna elettorale, organizza un'intervista con Alice Weidel. Solo il suo partito può salvare la Germania. Vi segnalo subito che oggi, con i due quotidiani che abbiamo appena citato, Corriere della Sera e Repubblica, sono in edicola anche i rispettivi settimanali. 7 del Corriere della Sera, in copertina a un primo piano una bella foto di Macchi Galimberti di Giorgia Meloni, che fa riferimento all'intervista fatta dalla vice direttrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini. Trump, le nuove alleanze, l'economia, l'interesse dell'Italia è la mia bussola. Mentre il Venerdì mette in prima pagina quella serie, il protagonista di quella serie di cui abbiamo parlato ieri con Marta Cagnola, su Mussolini, tratto dalla trilogia dedicata a Mussolini di Scurati, e il titolo, quindi c'è questa foto in prima pagina, sullo sfondo una M, sono tornato, intervista di Simonetta Fiori ad Antonio Scurati, appunto l'autore di questi libri da cui è tratta la serie. Arriva su Sky la serie TV che racconta i primi anni di Mussolini e del fascismo. La Stampa, un titolo sempre dedicato a Cecilia Sala, un po' diverso da quelli di Corriere Repubblica, il piano per liberare Cecilia, doppia strategia, niente estradizione per Abedini, l'iraniano arrestato a Malpensa il 16 dicembre, richiesta di arresti domiciliari nell'ambasciata italiana a Teheran per Cecilia Sala. A centropagina 8 foto, sono alcune delle foto che si sono state rese pubbliche di alcune delle vittime dell'attentato New Orleans, il massacro dei ventenni. New Orleans, scusatemi, che poi c'è qualche ascoltatore che mi corregge. C'è tra l'altro anche richiamata una analisi di Alan Friedman, quella paura che tiene unita un'America sempre più divisa, e poi, visto che abbiamo parlato di ISIS e delle dichiarazioni di Biden sull'ISIS, lo Stato Islamico, Domenico Quirico che spiega ancora una volta, perché non è la prima volta che si accende un faro su queste nuove frontiere dell'ISIS, la guerriglia globale e i canali che portano all'Africa. Il Messaggero, un titolo simile a quello della Stampa, Sala, il piano per i domiciliari. Vertice a Palazzo Chigi sulla giornalista arrestata in Iran, Meloni il rispetto della sua dignità, e poi c'è anche un riferimento alle dichiarazioni di Elisabetta Vernoni, che è madre di Cecilia Sala, che all'uscita da Palazzo Chigi dopo aver incontrato la premier Meloni ha detto: mi ha aiutato. E poi, questo naturalmente è un riassunto, Elisabetta Vernoni ha parlato per alcuni minuti con i giornalisti, ha anche detto: temo che Cecilia resti segnata da questo episodio. Ricordiamolo che ieri è trapelato il contenuto di un colloquio con i familiari in cui Cecilia Sala ha spiegato di dormire per terra con una sola coperta, luce artificiale accesa 24 ore su 24, pochissimo cibo e nessuna traccia degli aiuti che erano stati degli aiuti dei generi di prima necessità, così li avevano chiamati, che erano stati garantiti dalle autorità iraniane alla giornalista. Tra l'altro è in isolamento. Questa notizia mi ha sconvolto, perché quante volte abbiamo affrontato, soprattutto qui a 24 Mattino, Simone Spezia, ma non solo, anche Sebastiano Barisoni all'interno di Focus Economia, il tema del nuovo assetto, anche qui legato alla tecnologia, dei servizi che sono in concorrenza con i taxi, quindi in particolare Uber, ma gli NCC, c'è anche stata una legge recente che ne ha cambiato alcune regolamentazioni. Adesso a Roma succede questo, e ne parla solo il Messaggero. Roma beffa taxi, corse tramite Uber per alzare i prezzi. Il caso delle tariffe impazzite a Capodanno, le auto dei tassisti, anche se in turno, perché essendo anche un servizio pubblico è regolato dai turni, rispondono all'app. Dopo il caos di Capodanno a Roma, con i taxi introvabili, si scopre che più della metà delle auto bianche lavora anche con le app di Uber, ma ce ne sono anche altre, e scarta le chiamate quando non convengono. A essere penalizzati sono i residenti, a vantaggio dei turisti. Il tutto sfruttando una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quindi non hanno tecnicamente, o meglio, hanno violato alcune regole, per esempio appunto del fatto che dovrebbero rispettare i turni e dovrebbero sempre rispondere alle chiamate dei loro rispettivi radiotaxi, però c'è questa sentenza dell'Unione Europea. Il Campidoglio non ha strumenti per poter controllare il fenomeno. Quindi diciamo bisognerebbe affidarsi al rispetto e delle regole dei singoli tassisti. Evidentemente non è successo così, in particolare a Capodanno. La Nazione, quindi prendo La Nazione, ma è lo stesso titolo per Il Giorno e Il Resto del Carlino, che fanno parte del quotidiano nazionale, mette a centro pagina una foto di Elisabetta Bernoni, Vernoni, madre di Cecilia Sala, che appunto all'uscita da Palazzo Chigi dopo il colloquio con Meloni si è fermata a parlare con i giornalisti. Aspetto Cecilia, siamo soldati, questo il virgolettato scelto per raccontare appunto questi sviluppi di ieri. C'è anche un riferimento in prima pagina agli attentati a New Orleans e Las Vegas, sospetti legami però non confermati, ricordiamolo, cioè il fatto che siano avvenuti quasi in contemporanea, che gli autori siano due ex militari, ha creato così questa suggestione che i due attentati potrebbero essere legati, ma dagli Stati Uniti, dall'FBI non sono arrivate per ora conferme in questo senso. Avvenire ha un titolo completamente diverso, che parte dalla denuncia dell'UNICEF, che trovate anche su altri giornali. Avvenire ci apre: fratelli sommersi. Nel 2024 oltre 2200 migranti annegati nel Mediterraneo, centinaia le donne e i bambini. I racconti di chi ha attraversato il deserto e poi subito le torture e gli stupri nei lager libici. C'è naturalmente anche la vicenda di Cecilia Sala. Rilasciate ora Cecilia Sala, e poi a Bedini un no ai domiciliari chiesti dai suoi avvocati. Il Foglio, ho trovato interessante e stimolante, come sempre poi si può essere ovviamente d'accordo o non d'accordo, questa è una riflessione fatta dal fondatore del Foglio Giuliano Ferrara, intitolata «Riconsiderare il pessimismo». Il piagnisteo sul futuro dei giovani non lo capisco. È essenziale riscoprire l'ottimismo realistico, cioè saper leggere i fatti e non farsi travolgere dall'esagerazione apocalittica. E poi molti articoli dedicati a Cecilia Sala, che oltre a collaborare per i suoi podcast con Cora Media, è una giornalista che scrive per Il Foglio. E quindi da una parte ancora insomma il legame evidente che c'è tra i diritti violati di Cecilia Sala e il fatto che si trovi in un paese che viola da decenni i diritti delle donne e non solo, e quindi l'articolo «Donna libera occidentale giornalista, Cecilia è tutto ciò che il regime iraniano teme e vuole reprimere». E poi ancora altri due articoli, Sala ostaggio degli Ayatollah, vertice di governo, dilemma sullo scambio con l'Iran, Meloni riceve la mamma di Cecilia, e poi una spiegazione di Hermes Antonucci, che sul Foglio si occupa spesso di questioni legate alla giustizia, che spiega: così Nordio può ordinare la scarcerazione di Abedini e portare allo scambio, perché qui c'è una tecnicalità giuridica, cioè la decisione di concedere gli arresti domiciliari spetta in questo momento ai giudici, però appunto Hermes Santolucci spiega che potrebbe intervenire direttamente il ministro Nordio. E con questo però ci lasciamo qualche minuto per l'aggiornamento sul meteo.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon venerdì 3 gennaio anche a Max, che mi ha mandato un messaggio che cercherò così di metterlo nel quadro che, come dicevo ieri, come sappiamo tutti in realtà dentro di noi, si cerca di fare bene il proprio mestiere, si cerca forse anche di piacere a più persone possibili, ma ovviamente è una mission impossible. E quindi lui dice che io, che mi, sempre parlando al plurale, quindi probabilmente parla anche per altre persone, gli fa impressione la mia mancanza di empatia, gli dispiace soprattutto per i miei familiari. Allora, lo rassicuro, io di familiari ormai ne ho pochissimi e non credo che mi considerino una persona poco empatica, però... quello che mi stupisce, e lo dico perché oggi è il penultimo giorno di conduzione e faccio sempre queste riflessioni perché trovo molto stimolante, anche questo l'ho detto tante volte, leggere i messaggi degli ascoltatori, perché è una cosa che a noi giornalisti della carta stampata succede, insomma non succede di avere queste reazioni immediate ai frutti del nostro lavoro, quindi è sempre molto interessante, però mi stupisce sempre come si possano, ascoltando una voce in radio, magari ascoltandola anche più o meno spesso, pensare, sentirsi autorizzati a dare dei giudizi personali su quella persona. È una cosa che veramente dopo tanti anni, perché ormai Radio 24 ha compiuto 25 anni, io più o meno collaboro con Radio 24 da quasi dall'inizio e comunque dal 2000, da quando sono entrata nel gruppo 24 ore, e sono passati 25 anni e ancora io questo non me lo spiego, cioè come appunto bellissima l'idea che tra gli ascoltatori è una delle chiavi del successo imperituro delle tante vite della radio, bellissimo il legame che gli ascoltatori sentono attraverso la voce con chi conduce qui in radio, però questa autorizzazione a giudicare le persone, questa no, questa proprio, ripeto, ormai 55 anni compiuti, 20, quasi 25 anni di radio, no, non mi resterà estranea, credo, per tutta la vita. Detto questo, il giornale ha un titolo molto simile a quello di altri quotidiani: Roma sfida gli Ayatollah, nel senso che la sostanza è la stessa, appunto. Si chiedono con forza gli arresti domiciliari in ambasciata per Cecilia Sala. Meloni incontra la madre della giornalista, dalla premier un salto di qualità, ha detto. Ripeto, ogni giornale riassume le dichiarazioni che sono durate qualche minuto della mamma di Cecilia Sala, e il giornale sceglie queste parole: dalla premier un salto di qualità. A centropagina una foto di Aldo Agroppi, un altro delle persone scomparse in questi giorni, in questo caso aveva 80 anni, lo ricorda, è stato prima calciatore e poi allenatore del Torino, e lo ricorda Toni Damascelli. Vi segnalo, il giornale è l'unico quotidiano che mette in prima pagina, poi la notizia viene trattata anche sugli altri quotidiani, no, non è l'unico, in realtà anche Libero lo fa. Ma la notizia poi la trovate anche sugli altri quotidiani. Mi ha colpito il fatto che sul Corriere della Sera ci sia solo nelle pagine interne di Milano e non in quelle nazionali. In ogni caso la notizia è questa: a Milano animali sepolti con i loro padroni. Via libera del comune. A Milano con l'anno nuovo è scattato il via libera alla sepoltura degli animali domestici insieme ai proprietari: cani, gatti, ma anche roditori, pesciolini rossi, uccelli, tartarughe, conigli, criceti, furetti e tutti gli altri animali tenuti per compagnia o diletto, senza fini produttivi di lavoro alimentari. Potranno essere tumulati nei cimiteri cittadini all'interno della sepoltura in cui è già presente il loro padrone. Libero ha un'apertura che torna sui fatti, sui tanti fatti di violenza e di intolleranza del Capodanno, e con questo titolo: Milano violentata, il Capodanno islamista, rilanciata online da Musk, la gazzarra degli immigrati in Piazza Duomo fa il giro del mondo, la polizia indaga, oltre 100 profili identificati. E poi c'è dalla denuncia di una ragazza stuprata da un africano. Vi dicevo anche qui in prima pagina: sepolti col cane, questa è civiltà, lo farò anch'io, l'articolo di Lucia Esposito. Gli aggiornamenti su Cecilia Sala, la madre di Cecilia incontra la Meloni, e poi abbiamo citato prima la copertina del venerdì, la mette in prima pagina anche Libero, che è il settimanale di Repubblica, e il titolo è: pronti via, ripartono col fascismo. Scurati e gli altri, partigiani di professione, l'articolo di Francesco D'Amato, e quello di Marco Patricelli invece, la verità storica sul discorso del 3 gennaio, del 3 gennaio del 1925, quando Benito Mussolini fece un discorso nell'aula di Montecitorio. La verità, 2025, l'anno dei rimpatri, anche qui: Capodanno islamico a Milano, si indaga sugli insulti all'Italia. Non solo The Donald, la svolta pro frontiere passa da Cassazione, Germania, Regno Unito e forse Unione Europea. Ormai i danni dell'immigrazione incontrollata sono una realtà inesorabile in tutto l'Occidente. A centropagina le due foto dei due attentatori, quello di New Orleans Shamsuddin Bar Jabbar, che aveva 42 anni, e quello di Las Vegas Matthew Levelsberger, 37 anni, e lui era proprio un ex militare delle forze speciali. Il Fatto Quotidiano: buchi e scarica barile sul caso Abedini Sala. 15 giorni di pasticci, così dice il Fatto Quotidiano. Tajani sbugiardato, sì di Nordio al fermo dell'iraniano senza valutare ritorsioni, e Teheran protesta con l'ambasciatrice italiana in Iran. Subito sotto la testata le dichiarazioni di Matteo Renzi, che nonostante come sapete sia stata varata una norma che impedisce ai parlamentari italiani di ricevere compensi da stati esteri, è stata chiamata nel provvedimento, non si nomina Matteo Renzi, ma è stata definita una norma anti-Renzi, perché tra le sue consulenze di cui ha regolarmente dato conto, ce n'è stata una in particolare con l'Arabia Saudita, e ora Renzi è in partenza per Panama. Il Fatto Quotidiano scrive: Renzi a Panama a gettone, se ne infischia della legge. I due titoli, come sempre, due titoli principali sulla pagina di Domani, uno dedicato a Cecilia Sala, la rabbia di Meloni contro l'Iran, e gli Ayatollah che invece chiedono, questo è il riassunto di Domani, l'Italia liberi Abedini, l'ingegnere arrestato a Malpensa. E poi subito sotto una foto sempre di quella Tesla Cybertruck che abbiamo visto anche sulla prima pagina della Repubblica, qui da un'angolatura diversa, ma anche qui sì, è chiaro che è stata fatta proprio esplodere e il conducente è morto. Paura negli Stati Uniti, l'ISIS radicalizza i più fragili. Questo l'opinione di Mattia Ferraresi. Il Manifesto ha in prima pagina una foto di Cecilia Sala su un palco, ospite di un incontro. Trattativa, il titolo è Libertà condizionata, trattativa in salita per il caso della reporter Cecilia Sala, detenuta in condizioni difficili a Teheran. Il regime degli Ayatollah parla esplicitamente di reciprocità con la vicenda del ricercatore Abedini arrestato a Malpensa, ma Washington non la pensa così e stronca qualsiasi ipotesi di scambio. Il riferimento è al fatto che gli Stati Uniti, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, sia trapelata questa convinzione che non bisogna organizzare scambi con l'Iran. Il Manifesto mette in prima pagina una notizia che trovate anche su altri quotidiani, ma non con questa enfasi: Cisgiordania censurata Al Jazeera. La decisione dell'autorità nazionale palestinese di appunto censurare la televisione che ha sede ed è nata in Qatar, ma è una voce importante per quello che riguarda il Medio Oriente. E poi il Manifesto fa anche l'ennesimo bilancio della giornata di guerra nella striscia di Gaza, 43 morti a Gaza da mercoledì. Brevemente i due titoli dell'Unità: trattative con Teheran per Cecilia, ma la procura blocca lo scambio, questa è un po' l'interpretazione. E poi forse il titolo più triste, ma in questo momento forse anche quello più realista: Sala è sola. Vertice a Palazzo Chigi, Tajani convoca l'ambasciatore italiano, nessuna manifestazione in Italia, il sequestro non scalda i cuori. Ecco, questo non so se sia davvero così, comunque è l'opinione del Riformista. E con questo ci torniamo sul Sole 24 Ore, di cui adesso tra poco parleremo anche con il nostro direttore Fabio Tamburini. Ci sono tre pagine, praticamente due pagine dedicate all'auto, ma vi segnalo anche l'intervento di padre Enzo Fortunato, perché siamo ancora alle prime fasi del giubileo, manca ancora una porta da aprire, e la sua rubrica, che si intitola appunto La Porta Aperta, oggi si dedica a quello che padre Enzo Fortunato definisce il deficit di umanità che il giubileo ci offre l'opportunità di curare, e lo trovate nella pagina dei commenti. E poi, visto che è stata nostra ospite settimana scorsa Raffaella Calandra, che ha iniziato questo viaggio nelle carceri italiane e ci aveva annunciato che la puntata successiva alla presentazione di questo viaggio nelle carceri sarebbe stata da San Vittore, e oggi infatti a pagina 13 San Vittore, la nuova emergenza dei troppi ragazzi in gabbia, record di ventenni in questo carcere di Milano, presenti 1076 detenuti per 746 posti, il nodo delle dipendenze da farmaci, attesa la ristrutturazione di uno dei raggi chiusi da anni, donati 13.000 euro per abiti contro il freddo. Tra l'altro vi ricordo, ce l'aveva detto Raffaella Calandra proprio ai nostri microfoni, che sul sito del Sole 24 Ore, oltre alle puntate ci sono anche degli arricchimenti, quindi arricchimenti esclusivi per la versione online, video, foto, interviste, sempre curate da Raffaella Calandra. Tra l'altro la direttrice del carcere di San Vittore da dicembre è Elisabetta Palù, che naturalmente Raffaella Calandra ha incontrato, e ho questa curiosità da lasciarvi, me l'ha raccontata mio papà, che insomma non è più un ragazzino, e ricorda che sua sorella, che aveva 15 anni più di lui, una dei laureati in architettura, come uno dei primi incarichi dello studio in cui lavorava, quindi andiamo indietro molti decenni, aveva avuto quello di progettare una ristrutturazione appunto di una parte del carcere di San Vittore, e vi ripeto, ne stiamo ancora parlando, quindi anzi addirittura per molti anni si era pensato di spostare questo, di chiudere questo carcere che è nel centro di Milano di fatto, o comunque in una zona molto centrale di Milano, e di spostarlo altrove, ma non è mai successo. Vi segnalo anche un'intervista a Matteo Zoppas, che è presidente dell'agenzia ICE, è un'intervista che apre la sezione imprese e territori. Il marchio Italia è forte e può spingere l'export a 700 miliardi. È vero, nel 2024, dice Zoppas, hanno sofferto l'auto e la moda, ma alimentare e farmaceutica, ne abbiamo parlato proprio ieri, crescono, grandi potenzialità nell'aerospazio. E con questo vi segnalo brevemente, in questo minuto che ci resta, un'intervista sul Corriere della Sera di Irene Soave a Oleg Orlov, che è un dissidente russo, fondatore della rete Memorial, e che dice: dopo Putin la catastrofe, se arrivasse un nuovo zar. Putin ha appena celebrato 25 anni al potere, al vertice, alla guida della Russia, ma non c'è una figura che unisca l'opposizione. E poi, come non segnalarvi, l'intervento di Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, che spesso interviene sul Corriere sui temi della sanità. E oggi, a proposito di cercare soluzioni, sanità pubblica, come salvarla? Medici di famiglia, prevenzione, case di comunità. Così si possono svuotare, tra virgolette, i pronto soccorso. I 40 miliardi che occorrono, basterebbe eliminare gli sprechi. E questa è una vicenda, quella da mani sul volante, per citare Alessandro Milan, la racconta Gian Antonio Stella. Ad Agrigento, che dal 1 gennaio di quest'anno è capitale della cultura, c'è un cartello che in particolare dovrebbe segnalare i luoghi di Luigi Pirandello, il grandissimo scrittore e autore teatrale nato appunto vicino ad Agrigento. Agrigento, capitale della cultura, il via tra strafalcioni e polemiche, perché su questo cartello c'è scritto Valle di Templi, manco fosse appunto quell'Italian sounding che spesso vediamo all'estero su cibi che devono passare per italiani ma non lo sono, e poi Pirandello, casa natale, contrata caos. Dalla gaffe del cartello alle critiche di Buttafuoco, che è siciliano ma è anche presidente della Biennale di Venezia, rischio soldi a pioggia, meglio commissariare. E con questo ci lasciamo un attimo per una pausa sulla viabilità e poi ci colleghiamo con il nostro direttore Fabio Tamburini.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon venerdì 3 gennaio a tutti e al nostro direttore Fabio Tamburini. Fabio, buongiorno e buon anno, anche visto che non ci siamo ancora fatti gli auguri.
Buongiorno a tutti, io sono qui già con gli scarponi ai piedi, mi sono concesso una sciata.
Oh, senti, noi ci siamo concentrati sull'apertura del Sole 24 Ore, che torna sul tema, grazie ad alcune previsioni che spiega Cristina Casadei, sul tema dell'occupazione, e viene confermato che non solo il 2024 è stato un anno dove il PIL è stato trainato dai servizi, in particolare dal turismo, ma probabilmente potrebbe essere così nel 2025 per l'occupazione, che è una buona notizia, ma forse anche che ha un risvolto insomma meno positivo, che è quello che invece non crescerebbero i posti di lavoro nell'industria.
Certo, è come il bicchiere mezzo pieno ma anche mezzo vuoto, perché certamente è confortante la previsione che nel 2025 verranno creati nuovi posti di lavoro nella logistica, nel turismo, l'ho appena ricordato, Però il bicchiere è mezzo vuoto perché all'appello manca l'industria manifatturiera. Certo, il turismo è quello che ci ha salvato nel 2024 come risultati complessivi del paese, ma non si può andare avanti così. C'è una crisi ormai da tanto tempo, da troppo tempo, per cui l'industria manifatturiera invece di andare avanti va indietro. Per questo noi abbiamo avviato un'iniziativa nelle settimane scorse, ogni giorno pubblichiamo il contatore dei giorni in cui l'industria manifatturiera invece che progredire è retrocessa. Ormai sono quasi 700 giorni, sono troppi. Questa è la vera incognita per il 2025. Quindi bene le previsioni confortanti sul turismo e sui servizi, però attenzione perché qui poi alla fine la corda si spezza.
Certo.
Occorre mettere in cantiere misure d'emergenza per ridare una spinta a quella che poi è il motore vero del paese, e cioè l'industria per l'appunto manifatturiera.
Tra l'altro contemporaneamente appunto ieri sono arrivati questi dati sul mercato dell'auto. Noi non siamo nelle condizioni della Germania che è di fatto dipendente, cioè quella è veramente la componente maggiore della manifattura tedesca, l'auto. Noi, lo ha spiegato benissimo tante volte Marco Fortis proprio su Sole 24 Ore, abbiamo la grande, ma non è una fortuna, insomma, abbiamo costruito negli anni una manifattura molto differenziata, però l'auto resta importante e purtroppo i dati di ieri confermano dal 2019 il 18% di vetture vendute in meno, nel 2024 meno 0,5%, e poi anche questo aumento del prezzo medio. E poi ci si chiede perché ci si disinnamora, insomma, dell'auto. Analisi di mercato, Mario Cianflone spiega: per l'acquisto di una vettura in Italia servono 1000 euro in più rispetto al 2023, ma i margini dei costruttori sono in crescita. E tra l'altro a questi due numeri contrastanti è dedicata l'analisi di Paolo Bricco. Quindi insomma anche qui tante contraddizioni da sciogliere, tanti nodi da sciogliere.
È dedicata anche l'apertura del Sole 24 Ore di oggi: prezzo medio 30.000 euro, sono troppi. E infatti cosa sta succedendo? Che la gente compra molto meno macchine e mette in crisi una filiera che, attenzione, è importante per la Germania, è fondamentale, ma anche per l'Italia non scherziamo mica. Pensiamo soltanto a tutta l'industria della componentistica, che poi dove va a finire? Per gran parte i prodotti vanno a finire in Germania, quindi anche per noi questa crisi dell'auto è un disastro biblico. E oggi noi poi, come hai ricordato, pubblichiamo anche un commento dell'ottimo Paolo Bricco, il titolo è significativo: il modello Tavares fa scuola in Europa. Perché modello Tavares? Perché che cosa è successo nel gruppo Stellantis, ricordiamo, in cui è confluita la Fiat di italiana memoria? È successo che le aziende sono stati aumentati i prezzi significativamente con l'obiettivo di aumentare i profitti. Obiettivo raggiunto: sono aumentati i profitti, sono aumentati i bonus per lo stesso Tavares in modo stellare, ma un po' per tutto il management, e alla fine sono aumentati gli utili per gli azionisti, ricordiamo la famiglia Elkan Agnelli, e chi invece è in difficoltà è l'intero settore. Ripeto, compresa la componentistica per auto, e noi siamo un po' in braghe di tela. Quindi il modello Tavares ha fatto scuola in Europa, prezzi alti, profitti alti, quindi dividendi alti, azionisti e manager che brindano, ma poi tutti i rispettivi paesi, dalla Germania all'Italia, sono in straordinaria difficoltà. E tale resteranno nel 2025, perché francamente non si vede una inversione vera di tendenza in atto.
No, anche perché poi è un'industria dove appunto i cambiamenti, per il fatto stesso insomma della cosiddetta pipeline, cioè sono, è un'industria che può anche cambiare se vengono messe in campo misure straordinarie, però ovviamente ha i suoi tempi. Però a proposito,
ricordiamo anche che è un'industria, quella dell'auto, che ha chiesto e ottenuto dei contributi pubblici, diciamo così, stellari, per usare un aggettivo che potrebbe essere ben applicato ai bonus dell'ex amministratore delegato di Stellantis Tavares. Si è parlato di 100 milioni, cifra sbagliata, però sono sempre decine e decine di miliardi.
Certo.
Di milioni.
Senti, a proposito di bicchiere mezzo pieno, questa è già la seconda volta che Confindustria Alto Adriatico fa concretamente qualcosa sul grande tema del, quando si dice l'immigrazione qualificata o comunque aiutare innescare dei circoli virtuosi tra i paesi da cui arrivano gli immigrati e l'industria. E oggi Barbara Ganz racconta questo progetto per formare gli immigrati, dare opportunità di sviluppo in Africa dal Friuli al Ghana per produrre cioccolato. Mi sembra appunto giusto parlare di queste iniziative, che forse sono ancora poche, però sono dei segnali importanti che si può fare, per usare anche il titolo di una trasmissione qui di Radio 24.
Hai utilizzato la parola giusta, innescare un circolo virtuoso, ed è per questo che abbiamo scelto di fare oggi la fotografia grande che contraddistingue la prima pagina del Sole 24 Ore, dedicandola a questa iniziativa. Perché è importante? Perché dimostra come sia possibile, per l'appunto, passare dal dire al fare. L'iniziativa è andata e ritorno, e cioè il beneficio per l'Italia è formare in Ghana, presso, ricordo tra l'altro, la scuola dei Salesiani, delle competenze specifiche importanti per far sì che gli immigrati in Italia trovino subito occupazione nelle tante aziende che chiedono posti di lavoro, che abbiano una loro qualificazione, e dandogli anche la casa, insomma, cercando di trasformare l'immigrazione da fenomeno straordinariamente negativo e drammatico in fenomeno per l'appunto virtuoso. Quindi immigrati in Italia che arrivano in Italia sapendo l'italiano, essendo formati come saldatori, i mestieri di cui c'è, ho fatto un esempio dei saldatori, ma ci sono tanti mestieri di cui ha bisogno l'industria italiana, di cui ha bisogno il paese Italia. Quindi non immigrati che vengono coi barconi e vivono momenti drammatici della loro, e permettimi di dire anche della nostra vita. E contemporaneamente dare però delle opportunità di sviluppo anche ai paesi africani, anche agli africani in Africa. Ecco perché la fabbrica del cioccolato che sta nascendo, perché il Ghana è un grande produttore di materia prima per il cioccolato, ma finora è stato sfruttato. Certo. Produce materia prima che poi viene utilizzata da industrie di tutto il mondo che ci fanno profitti, ricavi e profitti a go-go. Bene, è importante che anche gli africani facciano un passaggio importante, passare da produttori di materia prima a produttori del cioccolato che poi noi gustiamo sulle nostre tavole. Ecco, questo è quello, è il progetto che sta venendo finanziato proprio in Ghana, e mi viene da dire 100, 1000, 1 milione di iniziative di questo genere, perché rappresentano la soluzione sia per l'Africa ma anche per quei paesi come l'Italia che sono sul Mediterraneo e che sono al centro di fenomeni di immigrazione davvero drammatici.
E quindi trovate tutto oggi a pagina 19, lo racconta Barbara Ganz, che ha incontrato Michelangelo Agrusti di Confindustria Alto Adriatico, che hanno appunto raccontato i dettagli di questo progetto. Fabio, ti saluto, ti lascio andare a sciare, spero, ti invidio un po', e naturalmente auguri di buon 2025, che sia insomma un 2025 ricco di bicchieri mezzo pieni, se non proprio di bicchieri pieni.
Ma attenzione, non mollo una presa neanche oggi, sia sull'agenzia di stampa Radio Core, su Radio 24 e naturalmente sul quotidiano Sole 24 Ore, quindi leggetelo anche domani.
Certo, grazie Fabio, auguri.
Ho fatto un po' di marketing.
Hai fatto bene. Grazie, buona giornata a tutti. E anche naturalmente ancora da parte mia, vi abbiamo ancora un minuto scarso, quindi vi segnalo ancora da Repubblica un reportage da Cuba perché a Cuba c'è l'ennesima emergenza, blackout, scaffali vuoti e l'esodo verso gli Stati Uniti, i giorni più duri dal 1959. È un articolo uscito sul New York Times di Francis Robles, Eda Augustine e Anna Berkeley Cohen, e la Repubblica ha un accordo di syndication con il New York Times, quindi lo ripubblica. Sfumate con il primo mandato Trump le speranze nate nell'era Obama, questo scrivono i giornalisti del New York Times, senza turisti né investimenti la povertà dilaga. Solo una precisazione, e ringrazio l'ascoltatore che me lo segnala, effettivamente definire Luigi Pirandello uno scrittore italiano, in realtà ha ragione l'ascoltatore, gigante della letteratura italiana e del teatro, non solo del Novecento, e tra l'altro vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1934. Con questo ci fermiamo un attimo, lasciamo la parola al GR Enrico Pagliarini, poi faremo una piccola coda di rassegna stampa, e intanto comunque ringrazio Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro che è già lì fedelissimo al mattino vicino a Carmelo in regia. Ancora un buon venerdì 3 gennaio e un buon anno a tutti da Giulia Crivelli.